What's up?
Bentornati su WhatsApp, la selezione delle uscite più interessanti della settimana. Io sono Nasty Mike e questa è Hot Block Radio.
I go Jamaica, where I mean I a bedroom. You are the hostess and I'm special.
Wallface Joy, artista emergente di Staten Island, ha pubblicato il suo nuovo album intitolato Cupid. Questo progetto rappresenta un'evoluzione significativa nel suo percorso musicale, consolidando la sua presenza nella scena contemporanea. Cupid si compone di una serie di tracce che mettono in luce la versatilità di Wallface Joy, spaziando tra diversi generi e stili. L'album riflette l'approccio eclettico di Wallface Joy, che combina elementi di rap melodico, R&B contemporaneo e sonorità club. Le tracce esplorano temi personali e universali, con testi che evidenziano la sua crescita artistica e la capacità di connettersi con un pubblico più ampio. Cupid rappresenta un ulteriore passo avanti nella carriera di Wallface Joy, consolidando la sua presenza nella scena musicale.
Tell me where you wanna go, go. Moncler's on me, baby girl, 'cause you cold, cold. And every time we fucking, baby, know I take your soul, soul. And even if you fucking on that nigga, baby, the tattoo goes. What? Now I'm starting alone at Fashion Week. Mimi less sissy, but she far from me, yeah. Babe, you know you make it hard for me, yeah. So enticing, your eyes are so hypnotizing. Our memories keep on reminding me. We got ties that keep terrorizing things. So, how you go Jamaica? Without me in your bedroom. You are the hostess of my special. The only one I can lay next to, yeah. Bad girl like Mimi. She got a new nigga, now she know I see me, yeah. Ooh, yeah. BB playing them tricks for Valencia. Huh, you keep on playing all them tricks that I know. You keep on tricking on me, baby, 'cause you know I like what you like. I like what you like. I'll stay by your side. 'Cause you so far, I'm by your side like nationwide.
So you're a philosopher? Philosopher? Philosopher?
La leggendaria etichetta Death Row Records ha lanciato Death Row Review, una compilation che celebra la nuova era sotto la guida di Snoop Dogg. L'album comprende 12 tracce che spaziano tra R&B, hip hop, soul e persino influenze mariachi, evidenziando la versatilità dell'etichetta. Tra gli artisti presenti figurano nomi storici e nuove promesse, tra cui Jen M con l'energica I'm Ready, Charlie B. Real e Jane Hancock nella Soul I Can Recall It, Danny Boy con la profonda Special Kind of Fool e King George in collaborazione con Snoop Dogg in Unbelievable. La produzione dell'album è curata da talenti che riescono a fondere le sonorità classiche con influenze contemporanee, creando un equilibrio tra il soul più classico e tradizionale e l'innovazione moderna. Death Row Review rappresenta un ponte tra passato e futuro, consolidando la posizione di Death Row Records come una forza innovativa nel panorama musicale mondiale.
Oh, you really tried to blame me, like I knew you would. No one wants to hear the truth, but I think we should. Solidified, unrecognized, this energy will just go on and on and on.
Uscita dal cine e io la porto in cima a Bina, un vestito giallo con le mie timba. Yeah.
Due Pequeño ha pubblicato il suo decimo album in studio, Tropico del Capricorno. L'album si compone di 15 tracce che fondono le sonorità del rap con gli elementi della tradizione neomelodica italiana. Gue ha coinvolto numerosi artisti nella realizzazione di questo progetto, tra cui Rose Villain, presente nel singolo Oh Mamma Mia, Shiva in Da Zero a 100, Stadio nella traccia Meravigliosa, che campiona Acqua e Sapone, Gali e Tony F in Calispera, Ernie e Tormento in Nei DM e Chiello in Non Lo So. Le produzioni dell'album sono affidate a nomi di rilievo come 6PM, Chef P, noto anche come Pietrino dei Second Roof, Big Fish, Bassi Maestro e l'americano Harry Fraud. Il regista Paolo Sorrentino ha elogiato l'album definendolo un piccolo capolavoro e sottolineando l'ironia e il sentimento presenti nei testi di Gue.
Con me sul sedile passeggero, schiaccio sul pedale, viaggio al decimo cielo. Togliti le scarpe, alzati il vestito, sulle cosce tatuate le due carte. Non avrò paura, guardo nel retrovisore, anche se ci insegue la pattuglia di questore, perché sono in love, non c'è questione. Fuori dalla porta metterò non disturbare. Yeah, bad girl, sai che io ti inseguo pure a Baghdad. Mi ammerresti non fossi una rap star, scendo su di te come il tramonto sopra l'acqua. Scendi dalla Benz e salta sopra questa Maybach.
Vorrei fare un giro dentro a quei cischini. Dimmi dove sei che vengo lì. Sai che non mi fido quando il cuore mi batte così forte. Non è per la police. Da te non scapperà. Non finirò in galera stasera. Ma se mai tra le tue lenzuole di seta, il mio cuore di ghiaccio che si scioglie quando mi stringi così forte. Luci blu, luna piena, voglio stare con te tutta la notte. Dimmi dove sei stasera. Sai dove sei, sto venendo lì. Scapperò da una pantera per entrare nei tuoi jeans. Vorrei fare un giro dentro a quei cischini. Dimmi dove sei che vengo lì. Sai che non mi fido quando il cuore mi batte così forte. Non è per la police. Da te non scapperà. Non finirò in galera stasera.
Tropico del Capricorno consolida Gue Pequeño come uno dei padrini della scena urban italiana, offrendo un equilibrio tra tradizione e innovazione. Avete ascoltato WhatsApp, la selezione delle uscite più interessanti della settimana. Io sono Nasty Mike e questa è Hot Block Radio.
State ascoltando la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza.
In diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Music make you lose control. Music make you lose control.
Chubby waist, thick
legs in shape, rump shaking both ways, make you do a double take.
E torniamo in diretta alle 15.28 sulla giusta frequenza. I podcast non ci lasciano mai, sono la parte più importante del nostro lavoro. Noi, il nostro obiettivo come giornale, come fondazione, è andare appunto nelle scuole e effettuare i nostri corsi radiofonici e di podcasting. C'è una scuola a cui siamo molto legati, appunto il liceo Anco Marzio di Ostia, che produce podcast meravigliosi. Anche oggi me ne lasciamo ascoltare uno, ovvero un podcast motivazionale.
Ciao, siamo Benedetta, Emma, Francesca, Sara e Simona del liceo Anco Marzio di Roma, Ostia, e oggi vi parleremo di come affrontare un ipotetico fallimento scolastico. Vindicate Tibi, diceva Seneca, rivendica te stesso per te stesso. Il primo passo da percorrere sicuramente è partire dall'analisi critica delle azioni che ci hanno portato a non raggiungere l'obiettivo prefissato. È importante, infatti, focalizzarsi su quanto è accaduto al fine di non ripetere gli stessi errori, che devono costituire il punto di partenza per potersi migliorare. Chiave in questo percorso è proprio comprendere come i fallimenti facciano parte della vita di ciascuno di noi, per cui non devono essere visti come negativi. La nostra mente deve infatti abituarsi a capire come essi siano in realtà positivi, perché favoriscono la nostra crescita interiore. Nella vita i fallimenti sono sempre dei successi. Se quanto accaduto non ha rispecchiato le nostre aspettative, dobbiamo guardare oltre, così da migliorare l'esperienza futura. L'ossessione per la perfezione spesso ci devasta. La paura di non essere abbastanza e di non sopportare un fallimento porta gli studenti a catapultarsi in uno stato depressivo. Infatti, Okikomori significa un crollo emotivo di un adolescente nel periodo in cui inizia ad impegnarsi nel compito evolutivo, di aprirsi al mondo dei pari, di sperimentarsi al di fuori della nicchia familiare. Matteo aveva solo 16 anni, con dietro un curriculum eccellente, eppure all'inizio del suo anno scolastico non voleva uscire di casa. Vomitava perché non aveva preparato al 100% un'interrogazione e quindi i genitori si sono ritrovati a parlare di fronte agli psicologi della Società Italiana di Psicopatologia Sessuale. Ragazzi, storie ed esperienze simili. Jim Morrison affermava che non esiste notte tanto lunga che impedisca al sole di risorgere.
Immagina di aver appena ricevuto un risultato che non rispecchia il tuo impegno. La delusione è molta e può sembrare difficile vedere una via d'uscita, ma questo è il momento perfetto per fermarsi e riflettere. Come posso trasformare questa esperienza in un'opportunità per migliorare? Innanzitutto, fallire non è un segno di debolezza, ma un'opportunità per capire cosa non ha funzionato e come puoi fare meglio in futuro. Una volta che hai accettato la situazione, è tempo di guardare avanti. Inizia con trovare degli obiettivi che vuoi raggiungere. Vuoi migliorare in una materia specifica? Vuoi aumentare la tua partecipazione in classe? Scrivi i tuoi obiettivi in modo chiaro. Ma è bene ricordare che un obiettivo senza un piano è solo un desiderio. Pensa a quali passi concreti devi intraprendere per raggiungere i tuoi obiettivi e cerca di dare una scadenza a questi ultimi. Ti aiuterà a rimanere motivato e concentrato. Prova a creare quindi un calendario con delle tappe e le scadenze per ciascun obiettivo. Infine, non dimenticare di celebrare i tuoi successi, anche quelli piccoli, perché ogni passo che compi verso i tuoi obiettivi è già una vittoria.
La delusione non è qualcosa da evitare o da nascondere, ma da affrontare, ed è essenziale ricordare che non siamo mai soli e possiamo sempre chiedere aiuto. Chiedere aiuto non significa essere deboli, al contrario, significa essere abbastanza forti da ammettere che abbiamo bisogno di un supporto esterno per andare.
andare avanti. Nessuno è una roccia, nessuno può affrontare tutto da solo e questo vale anche per la scuola. Ci sono tante persone che sono pronte ad aiutarci, ma dobbiamo fare il primo passo e chiedere. E qui viene spontanea la domanda: chi possiamo cercare per supporto? Sebbene amici e familiari sono persone che sicuramente ci conoscono, per paura del giudizio non riusciamo ad aprirci al 100%. Perciò possiamo ricorrere ad un supporto esterno come tutor o psicologi scolastici. Questi sono spazi sicuri dove possiamo esprimere le nostre difficoltà senza paura di essere giudicati. Non bisogna avere paura di sfruttare queste risorse, sono lì proprio per aiutarvi a superare le difficoltà. Grazie per averci ascoltato, un saluto da Simona, Francesca, Benedetta, Emma e Sara.
Questa è la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
Dubbio e panichido come non lo fosse, ma è tutto ok. Non per me mai no, non vendo, oh oh, tanto non la avrò indietro, ma c'era già mio. Chiedo come non lo fosse, ma è tutto
Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Kissy face, kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the
It's whatever, it's whatever you like. Turn this appetite into a club. I'm talking drink, dance, smoke, free, party all night. Come on, gumbe, gumbe, girl, what's up? Don't you want me like I want you, baby?
E siamo tornati in diretta 15:39. Ve l'avevo promesso, oggi ci sarebbe stata una rubrica personale e la settimana la incominciamo con dei buoni libri, e in questo caso andiamo a parlare di fumetti nella rubrica Il libro si racconta in radio.
Questa è la giusta frequenza.
Il libro si racconta in radio. La rubrica su libri e graphic novel dedicata ai più giovani.
Ed eccoci qui con la nuova puntata di Il libro si racconta in radio. Ho varie graphic novel alla portata ovviamente di tutti i lettori, graphic novel che mi hanno entusiasmato, sia graphic novel italiane sia graphic novel internazionali. Vi vado subito a raccontare la prima. La prima è di un grande artista e fumettista italiano, uno dei più conosciuti, ovvero Giacomo Bevilacqua. Giacomo Bevilacqua è un grandissimo artista, ha fatto veramente fumetti meravigliosi nel corso della sua carriera. Era molto famoso per la serie A Panda Piace, molti sicuramente la conosceranno, una famosa serie di strisce a fumetti, ma è anche un grande autore di altri numerosi graphic novel singole. Quella che vi vado a proporre oggi è Troppo facile amarti in vacanza, appunto una graphic novel pubblicata nel 2021. E cosa parla questa storia? La protagonista è una donna, una ragazza, Linda, che fugge dal suo paese in un'Italia devastata. Qui siamo in un futuro distopico, l'apocalisse sta imperversando nelle strade e nei paesi, un'apocalisse particolare che ha a che fare con la natura, che riprende piano piano i suoi spazi, li riprende all'interno delle città. Si vedono bellissime immagini di paesaggi sì devastati, ma anche altri bellissimi, perfettamente composti come nei quadri, di città, palazzi, monumenti come il Colosseo, ricoperti dall'edera, ricoperti dai cespugli. Possiamo vedere nel cammino che compie Linda da Roma fino all'Italia settentrionale un'Italia diversa, in cui tutti i monumenti che conosciamo, come anche la bellissima città di Firenze, appunto, sono pieni di boscaglia che si sta spandendo. Ma non è solo la natura sotto forma di alberi che si sta riprendendo il nostro paese, ma soprattutto l'acqua. Ecco, l'acqua imperversa è un elemento fluido, come fluida appunto è la nostra protagonista che intraprende questo viaggio. Non si sa bene per quale motivo, lei semplicemente sta fungendo, sta andando via e vuole trovare qualcosa, e attraverso una narrazione che ci porta a nel presente, ma che utilizza anche dei flashback, cerchiamo piano piano conosciamo la storia di Linda, un paese che non è devastato solo da un'apocalisse naturale, ma anche da un'apocalisse distopica in termini politici. Infatti quando Linda attraversa i vari paesi, i vari comuni, trova dei manifesti che riportano la progressione culturale a 100-200 anni indietro, con delle regole che affossano le donne, con delle regole che appunto obbligano le donne a stare chiuse in casa, a non uscire se non accompagnate da un uomo. Ecco, Linda deve scontrarsi con tutto questo, con una natura che si riappropria i suoi spazi, ma anche con una politica che appunto fa parte di un passato che nessuno voleva veder riemergere, ecco, e che invece in questa graphic novel prende posto. Ma Linda è una donna combattiva, lei combatte per uno scopo, ovviamente non vi dico quale sarà l'obiettivo che Linda cerca di raggiungere, questo lo dovete scoprire voi leggendo questa graphic novel super fluida, proprio perché a parte la bellezza delle immagini, la bellezza delle tavole che fanno vedere paesaggi meravigliosi in cui a parlare appunto è la natura e non i personaggi con poche didascalie, ma vi conquisterà proprio anche per la trama originale, proprio per lo spirito della protagonista che si scontra piano piano con personaggi che non rivedrà più magari nel corso della narrazione, ma che lasceranno il segno, o forse un personaggio c'è che lascerà il segno in questa narrazione, anzi due, uno più cattivo, uno più malvagio, se possiamo chiamarlo il villain della storia, che compare, scompare, si vede, non si vede, lo si vede attraverso questi manifesti minacciosi, e poi ritorna forse in presenza, ecco, questo non vi voglio dire di più, e poi un personaggio positivo che appunto Linda
incontri che fa parte del suo passato. Linda però non è sola, è anche accompagnata dal suo cagnolino che appunto è l'accompagna in questo viaggio per difenderla. Ovviamente anche la presenza di questo animale ha un grande significato. E troppo facile amarti in vacanza, perché questo titolo ovviamente è un titolo molto singolare. Di solito quando noi andiamo in vacanza lo facciamo per distaccarci da tutto, lo facciamo perché vogliamo vivere, ecco, un momento di quiete, distaccarci dalla quotidianità e vivere un momento calmo dove tutto forse è possibile. E allora forse anche la rinascita in questa graphic novel è possibile, una rinascita per Linda e forse anche per questo paese.
Say you wanna quit, don't be stupid.
Ma passiamo a una seconda graphic novel, una graphic novel internazionale, questa volta francese, ovvero Oltre il muro di Pierre Paquet e di Tony Sandoval. Uno scrive, l'altro disegna. Questa è una graphic novel sicuramente adatta a tutti, specificatamente pensata per bambini, perché il protagonista è appunto un bambino, il piccolo Pepe, che ha 11 anni, è una perfida fantasia e forse neanche troppa di fantasia. Si ritrova sempre a pensare a mille mondi immaginari e a un certo punto si ritroverà però intrappolato in uno di questi mondi immaginari di pura immaginazione, si ritroverà catapultato un po' come Alice nel Paese delle Meraviglie, in un mondo molto particolare. Come ci è arrivato in questo mondo e soprattutto che cosa c'è al suo interno? Ci sono personaggi singolari all'interno di questa graphic novel che Pepe dovrà incontrare, una persona che piange sempre, è sempre triste, ma che con la sua tristezza ha fatto solo sorgere un campo fiorito, oppure due amanti destinati a non incontrarsi mai e che pure si amano alla follia. Eppure Pepe in questo viaggio non capisce bene, c'è qualcosa che lo sta braccando, ecco, c'è una bestia che lo sta rincorrendo, da cui Pepe sta cercando di fuggire, perché questa bestia rappresentata sotto forma di un enorme lupo lo sta braccando. Per quale motivo? Dovrete arrivare fino in fondo alla graphic novel per scoprirlo. Una graphic novel bellissima per quanto riguarda lo stile di disegno, perché è tutta da acquarelli, ecco, anche qui si vedono la bellezza dei paesaggi, ma questi paesaggi sono paesaggi irrealistici, non sono paesaggi che conosciamo, che pensiamo di conoscere perché l'abbiamo visto in fotografie e rappresentano la realtà. Qui siamo in un mondo immaginario, quindi tutto quello che vediamo è il parto di una mente che è fantasiosa, come quella dei bambini, perché i bambini sono quelli più dotati di immaginazione, capaci di immaginare. E infatti noi e qualunque altro lettore, io per primo mi sono rivisto in Pepe. Fin da bambino uno può immaginare, può immaginarsi eroe oppure protagonista di un'avventura. Ecco, Pepe è protagonista di questa avventura, un'avventura che però si rivelerà anche dolce amara. Questa non è solo una graphic novel su mondi fantasiosi e su viaggi spaziali, ecco, questa è un'avventura che insegna a maturare, che insegna a crescere, che insegna a scoprire anche il valore del tempo. Una frase bellissima che dice a un certo punto un personaggio, un animale parlante all'interno della graphic novel, è che appunto Pepe, devi ricordarti, potrai anche avere in mano le redini della tua vita, ma non avrai mai in mano le redini del tempo, quelle del tempo ti sfuggiranno sempre. Infatti il tempo fugge, tempus fugit, e Pepe si rende conto che quando si diventa grandi, quando si cresce, bisogna mettere da parte forse i propri mondi immaginari, avere sempre un cuore di bambino, ma rendersi conto che forse la realtà è più dura di quanto sembra, ci investe e ci fa crescere, e nonostante tutto quindi quei mondi che tanto abbiamo amato forse non ci proteggeranno per sempre, e la cruda realtà prima o poi la dobbiamo affrontare. E passiamo a un altro fumetto, sempre italiano, disegnato e scritto da Sualzo, uno pseudonimo, il vero nome è Antonio Vincenti, anche questo un grande autore di fumetti. Il fumetto di cui voglio parlare di lui è appunto Dove c'è più luce. Il protagonista di quest'opera è un libraio, un antico libraio antiquario che si chiama Voynich, che ha subito nella sua vita purtroppo un tracollo affettivo. La sua vita ormai è divisa tra il collezionare grandi librerie antiche e le visite dallo psicologo proprio per il trauma che ha subito. Vive quasi una vita immobile, si divide tra il suo lavoro e le visite a sua sorella e al suo nipotino, e questa vita sembra appunto immobile come le parole che sono scritte all'interno dei libri scriptamanent. Eppure anche in questo caso la sua vita è ferma proprio come quelle parole, eppure possono accadere anche cose sorprendenti. La vita può tornare sempre a sorprenderti, puoi voltare pagina, così come volti le pagine dei libri puoi voltare le pagine della tua vita e sperare che qualcosa di bello cambi. Ecco, quello che mi ha colpito di quest'opera è che il protagonista, che è un adulto, ecco, eppure si comporta forse in maniera un po' bambinesca, perché comunque è ostinato nel mantenersi all'interno di certi atteggiamenti. Anche lui è preso dalle sue ossessioni, e però anche qui la figura di un bambino, la figura del suo nipotino, gli farà cambiare idea su certe cose. Quella figura è un'altra figura che si presenterà nella sua vita, la figura di una donna che gli permetterà appunto di voltare pagina. Ecco, questa è un'opera in cui sicuramente anche chi è più adulto ci si immedesima, perché tutti nella vita abbiamo avuto dei momenti in cui forse non sapevamo che fare, avevamo subito qualche lutto o qualcosa che ci ha, ecco, sconvolto, che può essere anche un evento traumatico. Ecco, è una graphic novel questa che insegna ad avere molta speranza, che invita a cercare nuovi inizi nella vita di tutti i giorni, ecco, però sotto una luce diversa. Lui la ricerca dapprima attraverso la bellezza dei libri, una bellezza che appunto ci sconvolge ogni giorno. La lettura può sempre portare a qualcosa di inaspettato, in mondi differenti. Eppure la lettura forse a volte può essere sinonimo di immobilismo, perché lui appunto si fissa sui libri antichi, l'antichità, il passato che forse non muta mai, proprio perché ormai è passato, appunto non lo possiamo cambiare. E il passato di questo protagonista neanche si può cambiare, però può cambiare il suo presente, può cambiare il suo futuro. Come lo può cambiare? Immergendosi appieno nella vita e in tutto ciò che fa, cogliendo ogni singolo istante e nelle persone soprattutto che incontra. E quando le incontra, ecco, quelle persone ci fanno di nuovo rinnovare il gusto alla vita. Ecco, sono le persone che lo fanno, non solo gli oggetti che ci portiamo dietro, non solo i libri che sono un oggetto a noi caro e che possono risvegliare emozioni. Ecco, le persone prima di tutto ce lo ricordano. E una frase importante che mi ha stupito e che mi ha molto fatto riflettere è quella che poi lo psicologo dice appunto al protagonista Voynich: le darò una notizia che forse la stupirà, anche io ho una vita e ho intenzione di viverla, le voglio dire una cosa anche, vivere è l'unico rimedio che abbiamo al morire, dovrebbe provarlo. Ecco, appunto, vivere come unico rimedio al morire, perché la morte sicuramente è un fatto naturale, fa parte dell'esistenza di chiunque, e allora proprio pur sapendo che è una cosa che accadrà, allora come unico rimedio, come unico antidoto, dobbiamo vivere l'unica vita che abbiamo, viverla appieno nonostante tutto ciò che abbiamo subito, anche di malvagio o di sbagliato. Non abbandoniamo il suolo nostrano, perché ecco un'altra graphic novel che andiamo ad analizzare in questo momento è La Terra, il Cielo, i Corvi, di Teresa Radice e Stefano Turconi, una coppia anche questa di fumettisti, una coppia di sposi, uno scrive e l'altro disegna. Ecco, una coppia che si è conosciuta e che ha portato tante storie all'interno dell'editoria italiana e dei fumetti. Questa storia però certo è italiana, ma è anche un po' internazionale, perché ci troviamo nel contesto della Seconda Guerra Mondiale, e i protagonisti sono tre soldati, un russo, un tedesco e un italiano, che scappano da un gulag. Sembra l'inizio di una barzelletta, lo dice anche il protagonista all'inizio dell'opera, eppure è così: questi tre soldati così diversi si ritrovano insieme a scappare di un gulag in cerca della libertà durante appunto la Seconda Guerra Mondiale. Sono tre fazioni che si incontrano, si scontrano, ma con che cosa si scontra esattamente? Tra di loro, ma anche con la natura selvaggia e pericolosa della Russia, la Russia innevata, la Russia che già in passato nell'Ottocento aveva fermato Napoleone e che poi fermerà appunto anche i soldati, questi tre valorosi soldati, ognuno con le proprie ragioni, ognuno con i propri ideali, ideali di patria, i propri ideali di sopravvivenza. Ecco, la guerra però imperversa, loro in qualche modo devono tornare a casa o quantomeno sopravvivere, riuscire a provarci. E cosa devono fare? Devono collaborare tra di loro, è l'unica cosa possibile. Quindi, al di là della diversità, al di là di tutto il loro credo, riusciranno un soldato tedesco, un italiano e un russo ad andare d'accordo? Noi seguiamo la storia, questa storia multilingue. Una cosa importante di quest'opera è che appunto le lingue si fondono le culture, perché l'opera è sicuramente scritta in italiano, il protagonista proviene dal nord Italia, eppure però ovviamente come si rivolge nell'unico modo possibile ai suoi interlocutori, che gli rispondono in russo e in tedesco, quindi di questo non c'è la traduzione, eppure noi riusciamo a capirli lo stesso. Perché li capiamo? Attraverso la bellezza delle immagini, attraverso il fumetto, perché l'espressione facciale a volte dice più di mille parole, quindi magari chi conosce il russo e chi conosce il tedesco, che ha la fortuna di averla studiati, magari capirà tutte le espressioni che dicono i due coprotagonisti. Chi invece, come me, non è avvezzo a queste lingue, in ogni caso comunque potrà capire ciò che loro vogliono comunicare semplicemente con il viso. Questa è una storia molto bella, è una storia anche qui toccante dal punto di vista dei contenuti e della forma, perché la bellezza dei paesaggi della Russia innevata sicuramente ti scioglie il cuore, ti fa vedere la bellezza degli animali, la bellezza della natura, ma è anche un racconto molto crudo, perché la gente è costretta a fare dei sacrifici, è costretta a fare cose che non vorrebbe in ogni guerra conosciuta. Eppure è una storia che invita comunque a sperare nel domani, un domani che può essere carico di promesse, un domani che ovviamente deve essere ricordo. Quindi questo domani, il futuro che vogliono abbracciare questi tre protagonisti, è lontano, ma è già ricordo per noi che sentiamo questa storia che viene raccontata appunto dal protagonista. È un racconto, quindi questa è un romanzo che abbraccia le differenze, eppure nonostante tutto le differenze riesce ad abbracciarle totalmente e a renderle parte di noi, parte di questa storia, parte della nostra cultura. La Seconda Guerra Mondiale è stato un evento tremendo, la guerra più brutale che tutti ricordano, e il protagonista nel raccontarla è come se a volte ci nascondesse qualcosa sicuramente non sempre è chiaro. Parte di questa storia è sicuramente in parte vera, in parte inventata, e perché forse realtà e finzione forse tra di loro si confondono, anche in guerra possono accadere cose di questo tipo, eppure non è poco. Ecco, questa storia merita sicuramente di essere letta per una coppia di autori come Teresa Radice e Stefano Turconi, che hanno scritto opere meravigliose e anche con questa hanno centrato in pieno l'obiettivo. Ma siamo arrivati alla fine della nostra puntata, no. Devo dire, sì, esattamente, devo dire, il tempo scorre quando si ascolta bella musica, quando si parla di libri. Io poi parlerei di graphic novel per ore, quindi oggi ho fatto una selezione.
Posso
di quattro...
dire che bella rubrica questa introdotta, Tommy, complimenti.
Bellissima. Infatti sono molto contento anch'io di averla tradotta, è una rubrica piacevole.
Dovevo sgamarti perché l'altro giorno ho visto il tuo zaino aperto con un pochi qualche fumetto.
Ma io lavoro per voi, ragazzi, io lavoro per questa rubrica. rubrica mi ci metto con passione. Infatti ci sono tanti fumetti di cui poter parlare, bello, ne parleremo ancora bello nelle prossime settimane. Questa è stata una prima selezione, altri ce ne saranno, fumetti italiani, fumetti internazionali. Magari un giorno vi parlerò anche di manga, ecco, Rick è un grande appassionato di Akira Toriyama, chissà che un giorno non parleremo anche di lui. Ovviamente Akira Toriyama è il compianto che ci ha lasciato appunto l'anno scorso, ma è tempo di salutarci. Noi ci vediamo, i prossimi appuntamenti questa settimana, martedì, mercoledì, giovedì, i soliti appuntamenti con la giusta frequenza, venerdì invece il solito appuntamento con Jolly Roger, la radio dei pirati, la nostra radio inclusiva del progetto Aracne. La scorsa settimana abbiamo avuto l'onore di intervistare la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli e il nostro percorso attraverso Jolly Roger continua come sempre. Vi salutiamo adesso e vi diamo appuntamento a domani. Ciao a tutti.
Ciao.
With no boss, bitch.